Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Sembrano fenomeni superficiali, effimeri, spesso legati a definizioni di moda, ma non è così. Le tendenze, amo dire, sono una sorta di gioco ad incastro, sono solo la punta dell'iceberg, l'espressione evidente di trasformazioni ben più profonde, sociali, culturali, economiche. È così, per esempio, per la parola dell'anno, scelta, come di consueto, dall'Oxford Dictionary. Ne parliamo nel primo dei nostri approfondimenti. Focus sui trend dedicato invece all'offerta di prodotti e servizi per gli animali domestici, un'offerta sempre più umanizzata, simile in tutto e per tutto a quella per le persone.
Le parole erano originariamente incantesimi. E la parola ha conservato ancora oggi molto del suo antico potere magico. Con le parole, un uomo può rendere felice un altro o spingerlo alla disperazione. Con le parole, l'insegnante trasmette il suo sapere agli studenti. Con le parole, l'oratore trascina l'uditorio con sé e ne determina i giudizi e le decisioni. Le parole suscitano affetti e sono il mezzo generale con cui gli uomini si influenzano reciprocamente. Sigmund Freud.
Brain rot, la parola del 2024 scelta come ogni anno dall'Oxford Dictionary. La definizione ufficiale fa riferimento al deterioramento del cervello in seguito al consumo eccessivo di contenuti online banali o poco impegnativi, lo scrolling infinito sui social, in pratica la fruizione passiva dei contenuti che gli algoritmi ci propongono, una parola molto usata sui social, in particolare su TikTok, anche se la parola in realtà è stata registrata per la prima volta nell'Ottocento. Ha battuto altre espressioni molto usate come dynamic pricing, il prezzo dinamico protagonista dell'offerta online, vedi la nostra ultima puntata, e demure, alla lettera modesto, riservato, discreto, ad indicare uno stile molto celebrato sui social, fatto di un lusso e un'eleganza sotto traccia, molto consapevole della scelta dell'Oxford Dictionary di quest'anno e dell'influenza delle espressioni virali più in generale. Abbiamo parlato con il sociologo dei media Marco Gui.
È una scelta che rispecchia un'onda di opinione pubblica che si sta manifestando e ormai da alcuni anni sta crescendo, che è un po' una reazione alla visione precedente dove digitale era scontato fosse qualcosa di positivo, qualcosa che portava dei benefici. Ci stiamo rendendo conto che le cose sono più complesse, ma dall'altro questo partecipa ovviamente a quelle ondate di narrazioni pubbliche che in parte prescindono poi dall'oggettività dei fenomeni.
C'è quasi una contraddizione intrinseca nella scelta di questa parola, perché il significato della parola è un significato negativo, sta appunto ad indicare quasi il deterioramento del cervello nella fruizione passiva e i contenuti in rete, però questa parola è stata scelta per la sua presenza, la sua pervasività in rete, in pratica. C'è questa contraddizione?
Sì, questa scelta dice di più della percezione che attualmente c'è di questo fenomeno rispetto al fenomeno stesso, cioè ci dice che una narrazione su quanto i media digitali facciano male è entrata nell'opinione pubblica e anche nella fascia giovanile, nei social stessi, ed è diventata parte, insomma, del discorso pubblico.
Al di là delle etichette, delle definizioni di moda, degli hype che passano dalla rete, in che misura questi trend sono anche questioni di sostanza, cioè raccontano trasformazioni sociali, culturali, di costume?
Ecco, questa è una domanda molto interessante, perché ovviamente le narrazioni e l'oggettività dei fenomeni sono due cose non uguali. Io credo che ci sia di fondo una presa di consapevolezza di un fenomeno che esiste. Ed è vero che, come dire, ogni volta che sono arrivate delle nuove tecnologie della comunicazione nella storia, ci sono state ondate di pessimismi e ottimismi, e quindi anche questa volta abbiamo la nostra ondata di paura, di preoccupazione, e questo è da tenere presente. Dall'altro lato, però, oggettivamente questa, diciamo, era digitale ci presenta, sia dal punto di vista quantitativo, pensiamo alle ore della giornata che siamo davanti agli schermi, ma pensiamo anche al numero di notifiche, di stimoli, ma anche dal punto di vista qualitativo, come sono fatti questi stimoli, ci presenta delle novità che sono un'amplificazione di quello che c'era prima. Quindi, siccome noi sappiamo che i media possono anche avere degli effetti collaterali, e la stessa TV ne ha avuti, sono stati dimostrati, non da strapparsi i capelli, da dire che un'intera generazione è stata rovinata, ma sono documentati dalla letteratura scientifica. E quindi possiamo immaginare che questa ondata nuova di tecnologie digitali stia producendo degli effetti collaterali di una certa rilevanza, e che si stanno manifestando ora più, secondo me, di quanto sarà in futuro, quando riusciremo un po' di più a controllarli. Adesso abbiamo vissuto degli anni in una sorta di far west dal punto di vista regolamentativo, soprattutto nel campo dei social. Io immagino che tra un po' di anni ci saranno più vincoli e più barriere, e anche più consapevolezza negli utenti.
Guardando proprio all'impatto di questi contenuti e dei media digitali, qual è oggi l'equilibrio tra la fruizione passiva, che quindi ha con sé dei meccanismi, delle conseguenze negative, e invece le occasioni comunque di approfondimento, di apprendimento?
Ma allora, negli anni 90 e nei primi anni 2000 c'erano delle aspettative molto alte rispetto a questa seconda dimensione dell'apprendimento, dell'approfondimento, e non è che oggi si possa dire che abbiamo capito che non ci sono, restano, solo che le condizioni per raggiungerle sono più complesse di quanto pensavamo. Il fatto di usare i media digitali, soprattutto nel campo dei giovani, per delle attività che in gergo si chiamano capital enhancing, cioè attività che aumentano il nostro capitale culturale, sociale, è qualcosa di più complesso, e sono delle attività che in parte devono essere pianificate sia dal punto di vista educativo anche dal punto di vista tecnologico. Quello che è successo è che la direzione dell'uso comune è andata più invece nella fruizione semplice di materiale preconfezionato, quindi attività di fruizione di video, di conversazione con i pari, e soprattutto per il profitto di grandi compagnie che hanno elaborato modelli di business che non tengono in grande considerazione il benessere degli utenti. Quindi, volendo essere ottimisti, questa è una prima fase dello sviluppo di internet e della sua dimensione più relazionale, nel quale ha prevalso un modello di business di sfruttamento dell'attenzione. Ci potremmo augurare che con una maggiore consapevolezza saremo in grado di mettere, insomma, dei contrappesi, in modo che non tutto stia sotto la spinta di questi profitti delle grandi compagnie web.
Certo, e quando parliamo di modelli di business ovviamente ci riferiamo agli algoritmi, ai meccanismi di funzionamento della proposizione dei contenuti in rete. Ecco, tanto è maggiore l'impatto in negativo di questi meccanismi quanto è inferiore l'età degli utenti. L'Australia ha deciso ad esempio di vietare i social ai minori di 16 anni. Cosa pensa di questa decisione?
Ma è un esperimento che tutti guardiamo con attenzione. Io approvo l'intento, cioè l'intento di proteggere soprattutto la preadolescenza, che anche la ricerca mostra essere la fascia d'età più sensibile ad alcune dinamiche negative che si trovano sui social. Dal mio punto di vista, e per quanto riguarda il contesto italiano, io mi accontenterei di far rispettare le norme che noi già abbiamo. Noi abbiamo un GDPR che già impedisce l'uso autonomo dei social prima dei 14 anni. Il fatto è che questa norma viene quasi del tutto ignorata, ma la cosa grave è che viene ignorata dalle stesse istituzioni. Allora io penso che un obiettivo ancora più importante, forse o preliminare alle leggi che poi saranno decise, è quello che le istituzioni dichiarino in modo esplicito la loro posizione rispetto a questi temi.
Cambiamo argomento: dal biscotto per cani in menù da Burger King alla linea sportswear per i cani che affiancano i padroni nella corsa, fino alla prima compagnia aerea e ai members club dedicati. Tra pochissimo, subito dopo la pausa, restate con noi.
Essere e avere.
Prima volta qui, eh?
Sì.
Oh, il dottor Francis è il miglior veterinario in tutto il circondario, ti piacerà. È specializzato in disturbi del comportamento.
Ma io non ho disturbi del comportamento, io insomma...
Sì, anch'io sto bene. È la mia umana che è matta, sul serio, non so. Le porto un uccellino morto e lo getta via. Le porto un topo morto nella spazzatura.
Ok.
Il mio padrone non fa che dire, sei un cane tanto bravo e io mi sento tanto bravo, ma se sotto sotto fossi cattivo... E se sono un cane cattivo!
Focus sui trend.
Sapete che nelle case italiane ci sono quasi 20 milioni di cani e gatti. La spesa complessiva per i pet sfiora i 7 miliardi di euro annui. 57% la quota food, 26% spese mediche veterinarie, il restante 17% della spesa è destinato agli accessori, quindi prodotti per l'igiene, giocattoli, lettiere, guinzagli, abbigliamento, a costituire quella che viene ormai definita una vera e propria pet economy, in crescita a doppia cifra anno su anno. Gli animali domestici, soprattutto cani e gatti, vengono ormai considerati veri e propri membri della famiglia e il mondo dei prodotti e servizi a loro dedicati lo testimonia. Prodotti e servizi che non hanno nulla da invidiare a quelli destinati alle persone, persino nella fascia lusso. E lo dimostrano i casi che ha rintracciato per noi Isabella Guaitoli. Ciao Isabella, bentrovata.
Ciao Maria Luisa, buonasera a tutti.
Iniziamo con una campagna pubblicitaria. Isabella, raccontaci.
Parliamo di Pedigree, che è l'azienda di pet food ben nota, ecco, che fa spesso delle campagne e delle iniziative a favore di cani e gatti. E una delle più divertenti degli ultimi tempi è il programma di adozione di cani Rebound Dogs. Pedigree l'ha lanciato negli Stati Uniti ad aprile di quest'anno attraverso un microsito di incontri per aiutare i single, le persone single che sono stati appena lasciati, a riprendersi dalla separazione. Come? Incontrando il cane perfetto per loro. E grazie a un questionario, il microsito trovava il cane di zona statisticamente più lontano dall'aspetto e più diverso nell'indole dall'ex di chi compilava il questionario, appunto. E il cane è quindi perfetto da adottare. È un modo interattivo, divertente, no? Per offrire un'opportunità ai cani abbandonati. E l'iniziativa è stata lanciata con un vero e proprio spot, anche questo molto divertente, trasmesso in TV, sui social media, in inglese, in spagnolo, insomma, ha avuto una grande diffusione.
Proprio curiosa questa sovrapposizione, questo scambio uomo-animale. Passiamo alla ristorazione nella stessa logica. Con il prossimo caso siamo nel mondo fast food con un colosso, Burger King.
Dal 3 luglio, per un periodo limitato, in Costa Rica, i cagnolini sono diventati clienti molto soddisfatti di Burger King, che ha proposto per loro il Dog Pair, e cioè, come recitava il claim, l'unico biscotto per cani grigliato al gusto Whopper, che è il panino più famoso della catena, no? È stato possibile acquistarlo in tutti i ristoranti del paese e sia tramite il servizio di consegne Uber Eats. L'iniziativa ha avuto lo scopo proprio di riconoscere il legame ormai parentale, si può dire, tra gli animali domestici e le famiglie, tanto che per il lancio è stata fatta una campagna fotografica partendo da un casting di cani con i loro proprietari, che ha raccolto quasi 2500 fotografie, e tra queste poi sono state scelte le 12 coppie che hanno fatto parte della campagna finale.
Il prossimo caso è una partnership, un co-branding. Siamo nel mondo dell'abbigliamento sportivo, ebbene sì, anche per i cani si parla di sportswear, Isabella.
Sì, assolutamente. E il brand canadese Canada Pooch si chiama proprio di vestiti e accessori per cani che sono pensati per avere proprio la massima funzionalità e comodità degli animali. Cosa ha fatto? Quest'estate, in occasione della National Pet Appreciation Week, ha fatto una collaborazione con Peloton, che invece è un marchio americano piuttosto famoso anche di attrezzatura sportiva per le persone, e insieme hanno lanciato la Pet Friendly Fitness Collection per proteggere gli sportivi a quattro zampe dal caldo, ed è stata una collezione in edizione limitata di accessori co-branded, come hai detto anche tu, che comprendeva delle bandane rinfrescanti realizzate con un tessuto speciale che trattiene l'acqua, quindi dà la sensazione di freschezza, e dei guinzagli impermeabili resistenti agli odori, ecco. Ma c'è di più, perché proprio per supportare, no, quest'idea dello stile di vita attivo e sano con i propri animali, la collezione comprendeva anche una varietà di lezioni on demand da fare all'aperto, adatte proprio per essere fatte con gli animali domestici. E queste lezioni, tenute da istruttori per pet parents, comprendevano una sessione di meditazione di 10 minuti, una corsa all'aperto per 15 minuti e un allenamento di forza per il corpo di 10 minuti. Quindi una vera e propria sessione di fitness condiviso.
Non potevamo non citare una vera e propria chicca che hai trovato, Isabella, la prima compagnia aerea per cani. Con quali caratteristiche?
Delle caratteristiche di vero lusso. È una compagnia, un nuovissimo servizio di trasporto aereo, si chiama Bark Air, per chi vuol far viaggiare il proprio animale senza traumi, senza doverlo imbarcare in stiva o chiuso nel trasportino. È stato lanciato negli Stati Uniti questa primavera con il claim Dog Come First, ed è attivo precisamente dal 23 maggio con dei voli charter nelle tratte tra New York, Los Angeles, Londra e Parigi. E l'idea è stata della società Bark, specializzata anche questa nel pet care, che si è ispirata ai servizi di concierge di alta gamma, no? Per progettare un servizio che fosse veramente dog first. Naturalmente anche gli umani viaggiano con i cani e godono di un ottimo trattamento, visto che i voli hanno un prezzo paragonabile a quello dei voli di prima classe, da $6,000 in su, per capirci, ecco. I cani vengono accolti al gate, possono familiarizzare con gli altri cani passeggeri, le cabine sono progettate a misura di cane e durante il volo vengono dati a disposizione degli animali feromoni calmanti, musica, video di scoiattoli, dolcetti, cuffie antirumori e persino le poltrone massaggianti.
Vabbè, davvero un servizio di lusso. Chiudiamo con un'altra categoria legata al lusso, i club privati, cosiddetti members club, con le iscrizioni costosissime e solo su invito, spopolano in molte città del mondo, da Soho House a Casa Cipriani. C'è chi ha pensato di crearne per i cani e i loro padroni, Isabella.
Esattamente. A ottobre di quest'anno a Toronto è stato inaugurato il primo Canine Social Collective della città, che, come hai detto tu, è una specie di club con uno spazio curato ed elegante, un parco al coperto per i cani, un'area di co-working e un bar caffetteria per i padroni. C'è naturalmente anche un negozio di prodotti sempre per cani e una zona toilettatura. È stato pensato per chi ha uno o anche più cani e ha voglia proprio di stare bene con loro, incontrando anche altre persone amanti degli animali, del miglior amico dell'uomo, diciamo così. È un circolo di nuova concezione, quindi un'oasi sia per i cuccioli che per i loro proprietari, scrivono sul sito ufficiale, che è pensato un po' per ridefinire effettivamente il modo in cui si può lavorare, svagarsi o rilassarsi senza separarsi mai dai propri pelosi, come vengono chiamati affettuosamente. E dentro a Hound House, questo è il nome del club, si può entrare anche solo per un giorno, ma la proposta naturalmente è di fare un abbonamento mensile che include l'accesso all'intero spazio, ai servizi e la partecipazione a eventi riservati e anche un servizio di nursery per cani a prezzo scontato. Quindi insomma anche in questo caso il massimo per godersi i propri cuccioli.
Isabella Guaitoli, grazie, alla prossima.
Grazie a te Maria Luisa, arrivederci a tutti.
Il consumautore.
Questo è il momento della nostra riflessione finale in compagnia del nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Morace. Ciao Francesco, ben trovato. Qual è il tema di questa puntata?
Ciao Maria Luisa, ben trovate anche i nostri radioascoltatori. Allora, il tema è un libretto che sta già diventando un caso anche nella rete. È un j'accuse di una ragazza molto giovane, 17enne, si chiama Amelia C, che ha scritto agli adulti, e il titolo del libro è già tutto un programma, perché il titolo è Vigliacchi. Che cosa sostiene Amelia? Che il mondo adulto non si prende le proprie responsabilità né educative, ma neanche ha la capacità poi di giudizi sufficientemente lucidi, per cui si lamenta del fatto che le domande che gli vengono fatte sono sbagliate, del tipo cosa vuoi fare da grande, oppure hai il ragazzo, ecco, quindi anche con un linguaggio che lei trova ormai fuori dal mondo. Ed è interessante perché sostiene qualcosa che ormai anche gli psicoterapeuti sostengono, e cioè che questo chiedere di non essere continuamente con la testa china sul cellulare in realtà non ha senso, sia perché gli adulti in realtà fanno lo stesso, ma soprattutto, le dice, poi noi siamo anche più bravi a usarli i cellulari, ecco. Quindi non è una rivolta generazionale, ma è un j'accuse molto lucido, scritto devo dire anche molto bene, in cui questi ragazzi dimostrano di saper scegliere a volte meglio degli adulti. E qui ci colleghiamo quindi ai temi, al tema dei consumatori. Dice: noi scegliamo meglio di voi, sappiamo ottimizzare il denaro, il tempo, se si tratta di organizzare un viaggio noi siamo molto più bravi, e così via. Ecco, quindi è una riflessione dall'interno molto interessante proprio su questo mondo di generazioni a confronto.
Le dinamiche generazionali sono al centro delle riflessioni più contemporanee, più strategiche, pensando ai brand nel mondo dei consumi. Ci sono i fenomeni che fanno da ponte per il dialogo generazionale, penso da un punto di vista prettamente estetico allo stile granny, lo stile grandpa, che unisce generazione Z e silent generation, quindi i loro nonni, ma ci sono anche fenomeni di dialettica oppositivi, penso alla sfida dei calzini ad esempio, che ha divide generazione Z e millennials. Francesco?
Sì, è proprio questa la cosa interessante: non c'è più il conflitto generazionale, ma ci sono una serie di dinamiche. Sicuramente il mondo dei giovanissimi è molto più vicino ai nonni, questo lo sappiamo già, ma anche nei confronti dei genitori non c'è contrapposizione, ma c'è davvero la consapevolezza di essere anche più bravi, cioè di essere diventate degli influencer, e quindi spesso le scelte dei genitori vengono contraddette anche con dei dati in mano, no? Quindi una capacità di gestione dei famosi smartphone, pensiamo al mondo dei viaggi, dei servizi, ma anche al delivery, all'e-commerce, cioè ormai è la generazione che ha in mano, ci verrebbe da dire, il potere anche di scegliere e di decidere.
Grazie a Francesco Morace, grazie a Filippo Aureggi in regia. Finisce qui questa puntata di Essere Avere, la trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. In attesa di risentirci domenica prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzali.